E nel Mediaset di oggi non possiamo veramente non commentare un fatto che probabilmente già saprete, ovvero la morte di Lorenzo Orsetti, un compagno che era andato a combattere in Rojava, una notizia che è stata riportata un po' da tutti i giornali, la morte rivendicata dallo Stato Islamico. Una lotta evidentemente importante, quella contro lo Stato Islamico, una lotta su cui l'atteggiamento dei media ufficiali, dei governi qui in Europa è a dire veramente il minimo altalenante.
Sì, diciamo una morte questa di Lorenzo Orsetti che si aggiunge a una lunga lista di persone, non solo italiane ma innanzitutto curde e poi di molte altre parti del mondo, di persone che sono cadute combattendo in Kurdistan contro l'ISIS per un'idea di libertà, per le idee che poi sono quelle del PKK, dello YPG, dello YPC, che sono idee che a livello internazionale sono condannate. Ricordiamo che ancora oggi le persone che vanno a combattere a fianco dei curdi in Siria vengono considerate anche dallo Stato italiano come terroristi, come foreign fighters, parola che ritroviamo anche sui quotidiani, su internet.
Sì, parola che contemporaneamente edulcora un fatto e viceversa però anche lo condanna. Allora magari andiamo a partire con un'intervista che noi abbiamo fatto proprio a Lorenzo poco più di una settimana fa, un'intervista che nel frattempo poi è rimbalzata anche su media decisamente distanti, su molti media mainstream è stata pubblicata e naturalmente anche su questo qualche commento sarà doveroso. Intanto ve la rimandiamo, dura poco meno di 10 minuti.
Salve a tutti, sono Teco Sher. Mi è stato chiesto di rispondere a alcune domande, di fare un punto della situazione. Dunque, a livello bellico si è appena conclusa la campagna di Deir ez-Zor, si è appena liberata la fascia di Deir ez-Zor, quindi potremmo dire che almeno a livello ufficiale lo Stato Islamico è stato sconfitto, lo YPG ha sconfitto lo Stato Islamico. La situazione dei civili ovviamente non è delle migliori, prima che potranno tornare alle loro vite dovrà passare molto tempo. Anche nel campo profughi di Bahos ho visto manca comunque cibo, acqua potabile, le Ajin, Al-Susa, queste città sono praticamente distrutte e sono ancora piene di mine, quindi insomma prima che queste famiglie possano tornare alla loro vita normale passerà diverso tempo. Penso che comunque sia i profughi, quelli che se la passano peggio di tutti, sono i 300.000 civili presenti nel campo di Sheba, che comunque sono gli sfollati di Afrin, e diciamo che loro sono quelli che hanno sofferto più di tutto, perché comunque c'è stata questa sostituzione etnica in corso. L'esercito turco ha cercato di rimpiazzare con arabi turcomanni di religione sunnita, quindi i civili, tutti quelli che non erano appunto arabi turcomanni, curdi, yazidi eccetera eccetera, si sono ritrovati cacciati dalle loro case, ma non solo, insomma, dice esecuzioni sommarie, torture, stupri, rapimenti, insomma era tutto all'ordine del giorno, quindi insomma è gente che ha sofferto tanto a livello fisico, psicologico, e comunque in Sheba le situazioni nel campo profughi non sono delle migliori, perché manca tutto, mancano generi di prima necessità, medicinali base. Quindi per assurdo si continuano a dare soldi alla Turchia, tanti soldi, perché mi pare tipo 6 miliardi di euro l'anno la Turchia appunto per paura che aprano le frontiere e facciano entrare questi rifugiati in Europa, ma la Turchia poi per cosa li usa? Li usa per creare altri rifugiati, altri sfollati. Cioè, ad Afrin ha usato il Free Syrian Army, le FSA, che comunque erano affiliati di Al Qaeda, al Nusra, riciclati dell'ISIS, e vedevi insomma jihadisti armati con i soldi della NATO, o comunque quando non li usa in quel modo comunque ci compra missili, mortai che comunque usa contro, e qui nella Siria del Nord ora ho visto hanno bombardato di recente un altro campo profughi a Makmur in Bashur. Quindi insomma è assurdo continuare a dare soldi alla Turchia visto l'uso che ne fa. Comunque è stato anche io ad Afrin c'ero, e per me è stato devastante vedere come nessuno abbia fatto niente. Ecco, la Russia ha lasciato libero lo spazio aereo alla Turchia, l'America non è intervenuta, tutto il mondo, noi avevamo il sostegno davvero di tanta gente, c'erano manifestazioni enormi in tutta Europa, ma nessun governo si è preso la briga di aiutarci concretamente, ecco. E ovviamente sappiamo perché ci stanno sempre interessi economici dietro, ci stanno per dire la Turchia ha triplicato nell'anno dal 2017 al 2018, tipo triplicato le spese militari, cioè, e con appunto anche paesi della NATO ora, ma si parla di miliardi e miliardi di dollari, mi pare soprattutto con la Germania, ma anche l'Italia vende componenti per gli elicotteri, ma in generale, cioè, ci stanno appunto interessi economici dell'industria bellica uno, e comunque anche dei risorse energetiche, perché per dire la Russia trovò l'accordo per l'oleodotto, ci sta il petrolio, energie nucleari, insomma parlano tutti la stessa lingua, quella dei soldi e degli interessi economici, ecco, quando invece qui staremo cercando di fare un progetto diverso. Qui in Rojava c'è un esperimento bello di rispetto e di comunione, di rispetto per la diversità, di cercare di mettere tutti i popoli del Rojava in accordo tra loro, che non sono solo i curdi, appunto, sono curdi, assiri, yazidi, armeni. Cioè è un progetto bello che potrebbe essere fonte di ispirazione per tutto il mondo, e invece vederlo crollare così per appunto sempre solo e soltanto gli interessi economici fa male da vedere, ecco. Ora vediamo, perché appunto la Russia purtroppo ci dovremo scendere a patti, perché comunque la Siria è questa, la Russia è quella che decide in zona del regime, e quindi qualche accordo andrà trovato. L'America dice che lascerà un piccolo contingente qui in Rojava di circa 200 persone, mi pare, però anche lì bisogna vedere dove le lascerà, perché se le lascia a Deir ez-Zor sono inutili, se le lascia al confine magari potrebbero essere un deterrente per la Turchia per non attaccare, ecco. La Turchia ha ammassato tutto quello che aveva sul confine, si teme soprattutto a Serikani o dalle parti di Girespie, si teme un attacco anche ora in vista delle elezioni a marzo, visto che comunque essendo la Turchia uno stato ultranazionalista, ogni volta che attaccano i curdi Erdogan acquista consensi, quindi si teme anche un attacco di recente, un attacco al più presto, quindi insomma ora vedremo come si evolve la cosa. Io ripeto, è un peccato, perché qui se avessero una pace duratura sono sicuro che qui in Rojava, in Siria del Nord, in Rojava si potrebbe portare avanti questo bellissimo progetto, ma ovviamente non non è la stessa cosa farlo quando sei costantemente minacciato, costantemente in guerra, e devi costantemente difenderti da tutto e da tutti, ecco. E quindi noi continuiamo a sperarci, a crederci. Ad Afrin sono stati fatti degli errori, ma stiamo cercando appunto di non ripeterli, stiamo cercando di farci trovare preparati. Però ecco, ovviamente, cioè, non siamo una superpotenza, ecco, siamo combattenti rivoluzionari, noi non siamo un esercito di soldati regolari, quindi sarebbe terribile vedere un'altra volta il mondo girarsi dall'altra parte e fare finta di niente, mentre appunto civili e bambini muoiono nei peggior modi, perché li ho visti i cadaveri carbonizzati della gente sotto gli airstrike. Ecco, non è il massimo, ecco. Si spera che questa volta il mondo non si girerà dall'altra parte, ecco. Noi comunque siamo qui, cercheremo di fare del nostro meglio e niente, un saluto a tutti voi.
Ecco, e torniamo in voce dopo aver rimandato l'intervista fatta a Lorenzo poco meno di 10 giorni fa. L'abbiamo fatto, innanzitutto c'è da chiedersi perché, visto che, come dire, l'intervista era su un quadro della situazione e non è questo l'argomento del giorno. L'argomento del giorno, che naturalmente sia anche la situazione in Kurdistan, è proprio la sua morte. L'abbiamo fatta, per la verità, anche pressati, io credo, dal fatto che di quell'intervista si sia parlato, sia ricomparsa su tanti giornali, e allora forse era necessario spendere due parole proprio su questo, cioè per parlare di come in questa grande confusione che i media ci creano, a un certo punto le cose tornano buone, poi scompaiono e ridiventano assolutamente nemici, e così via. E quindi oggi i titoli sui giornali sono, come dire, sono dei titoli apparentemente positivi. C'ho davanti il Fatto Quotidiano che dice: Siria e Lorenzo Orsetti, l'italiano ucciso da ISIS, il che, no, lo colloca in una luce sostanzialmente positiva. Questo però non fa il quadro con quella che è la copertura in generale di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Quello che sta succedendo in Medio Oriente è invece assai più banalizzato. Quindi oggi ci troviamo, non dico un'esaltazione, ma comunque una compartecipazione. Viene dato spazio anche a queste argomentazioni che avete appena sentito, un'intervista che naturalmente non parlava del personale, parlava di un quadro della situazione che in genere i giornali tipo Repubblica, Il Fatto, ma un po' tutti quanti, non è che lo coprono con così tanto dettaglio. Oggi a un certo punto questo argomento ricompare e difficile non pensare che sia quella morbosità che è tipica più della cronaca nera che della cronaca politica estera.
Sì, sembra un po' una sorta di pornografia dell'orrore del giornalismo, per cui a un certo punto succede una cosa e bisogna iniziare a trovare tutti i dettagli intorno a questa cosa. Però quello di cui si parla pochissimo, innanzitutto il fatto che Lorenzo Orsetti muore da combattente insieme ad altre persone, sono morte tutte quante in un agguato, ma si parla soltanto di lui e non si parla della ragione per cui aveva scelto di fare questa lotta, e non si parla neanche del fatto, appunto, dell'isolamento che hanno in questo momento i curdi in Siria, di come per molti anni, finché c'è stato anche l'appoggio garantito degli americani contro l'ISIS, quando l'ISIS sembrava un problema più grande, tutti i giornali non facevano altro che parlare di questa cosa, dire quanto sono belli e quanto sono bravi i curdi, sempre tra virgolette, finché a un certo punto poi tutto questo è decaduto. Non si è detto nulla quando la Turchia ha iniziato a invadere, ad attaccare Afrin, non si è detto nulla di tutto questo, non si è detto nulla quando è venuto Erdogan in Italia. Quindi ci fa un po' rabbia leggere i titoli dei giornali che parlano in questo modo di Lorenzo Orsetti, glorificandolo in quanto italiano, però appunto manca tutto quello che c'è attorno.
Mancando, no, proprio invece il senso di una rivoluzione, che evidentemente parla di internazionalismo, e poi ma evidentemente gli italiani saranno migliori di altri. Altro argomento su cui veramente non possiamo non parlare è quello della lettura dei cosiddetti foreign fighters, di questo termine per la verità assurdo, perché foreign fighters vuol dire semplicemente combattente all'estero, e un termine quindi che appiattisce tutto, perché foreign fighter si può applicare a qualsiasi cosa, si può dire, e infatti in realtà lo tirano in ballo quando, soprattutto per parlare di chi partiva dall'Europa in genere, per andare a combattere per lo Stato islamico. Allora nasce il foreign fighter, e il termine evidentemente acquisisce una connotazione molto negativa. Vai a combattere per lo Stato islamico, evidentemente abbiamo un problema. Poi possiamo generalizzare, diciamo che chiunque parte da qui e va a combattere altrove, allora sarà necessariamente ugualmente da condannare. E questa definizione, questo tipo di lettura, non è solamente un tipo di lettura che ci fanno i quotidiani, solamente tra virgolette, che già sarebbe tanta cosa, è un tipo di lettura che poi la ritroviamo codificata nelle leggi, perché il meraviglioso Alfano ci fa altri 18 commi sul 270, che arriva al quinquies e al sexties, spero di averli pronunciati giusti, che sono proprio relativi a chi si addestra, si autoaddestra, a chi agevola, a tutto quello che sta intorno al fenomeno dei foreign fighter. E così si fa un grande calderone. E naturalmente sarà banale dirlo, non è che poi rimane come dire, una norma generica in teoria, ma poi applicata in maniera selettiva in pratica, distinguendo tra l'uno e l'altro caso. E l'abbiamo visto, varie procure hanno poi di fatto cercato di applicare questi articoli contro chi è andato a combattere in Kurdistan, o anche soltanto è andato a dare la propria solidarietà, il proprio appoggio a quella rivoluzione.
Sì, infatti anche questo è singolare, insomma, quello che adesso viene presentato sui giornali come un italiano morto così in prima pagina. D'altro canto c'è da pensare che se questo italiano non fosse morto ma fosse rientrato in Italia per una qualche ragione, una qualsiasi, sarebbe stato processato, inquisito dallo Stato italiano, perché c'è una legge fatta da Alfano, che in questo momento appunto considera come terrorismo tutto questo. E quindi insomma qui ci sta un po' una due pesi e due misure in qualche modo, perché non abbiamo mai sentito tutti questi giornalisti diciamo allontanarsi un po' dal conformismo di un pensiero dominante e criticare in qualche modo la legge Alfano, che appunto mette sullo stesso piano un combattente di ISIS e un combattente curdo, un combattente italiano che va a combattere col popolo curdo. Quindi insomma non lo so, c'è tanta rabbia per quello che leggo sui giornali in questo momento.
Ricordiamoci che appunto la procura di Torino chiese la sorveglianza speciale per, spero di non sbagliarmi, 5 compagni che erano stati in Kurdistan, quindi ritenendoli evidentemente dei soggetti pericolosi, cioè la loro pericolosità era dettata esattamente dal fatto che erano stati così così solidali da andare a portare la sola loro solidarietà anche all'estero. Questo secondo la procura li rendeva pericolosi. Se non sbaglio, ancora più grave era l'accusa che faceva la procura di Cagliari a un compagno sardo che era accusato, anche qui vado a memoria, di associazione con finalità di terrorismo, quindi una sproporzione evidente. E su questo non si ravvedeva, no, un tipo di lettura simile sui principali media.